Vogliamo aprire la parola del Signore e leggiamo insieme, fratelli e sorelle, dal primo capitolo del libro della Genesi, Genesi capitolo 1, dal versetto 26 fino al versetto 3 del capitolo 2. Quindi Genesi 26, Genesi 1, 26 a 2, 3. Poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetevela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che fa seme sulla superficie di tutta la terra e ogni albero fruttifero che fa seme, questo vi servirà di nutrimento. A ogni animale della terra, a ogni uccello del cielo e a tutto ciò che si muove sulla terra e ha in sé soffio di vita, io do ogni erba verde per nutrimento. E così fu. E Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi fu mattina, sesto giorno. Così furono compiuti i cieli e la terra e tutto l'esercito loro. Il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta e si riposò. Il settimo giorno da tutta l'opera che aveva fatta. Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso si riposò da tutta l'opera che aveva creata e fatta. Stiamo studiando e considerando questa grandiosa narrazione della meravigliosa opera della creazione di tutte le cose. E questo racconto non soltanto ci rivela il modo in cui Dio opera, ma ci è stato dato affinché possiamo comprendere anche, e l'abbiamo visto già nei sermoni passati, chi è l'uomo e in quale posizione l'essere umano si trovi al cospetto del proprio padre creatore, ma anche in quale posizione si trovi anche al cospetto del mondo che è stato creato. Quindi in quale relazione l'essere umano si trovi nei confronti di Dio e nei confronti del mondo. Nelle parole che abbiamo appena letto, l'uomo creato da Dio a immagine e somiglianza di Dio, troviamo la vera identità dell'essere umano. Infatti, sebbene il mondo antico ci abbia lasciato tanti racconti delle origini, come vengono chiamate, tante cosmogonie, ci abbiamo ricevuto dall'antichità, babilonesi, egiziani, ma non solo loro, tanti racconti di come il mondo è stato creato, ma anche come l'uomo è venuto all'esistenza. Chiunque abbia studiato la letteratura antica sa benissimo che, e non può che convenire con quanto sto dicendo in questo momento, che nulla delle altre narrazioni può essere paragonato per profondità, per ricchezza, per bellezza, con quanto viene detto nella Bibbia, nel libro della Genesi. nulla di paragonabile, assolutamente. E spiegandovi cosa intende questa espressione, immagine e somiglianza a Dio, risponderemo anche a una domanda che è molto importante, quella che possiamo porre, la più importante che possiamo porre a questo testo. Perché? A quale scopo Dio ci ha voluto rivelare questa verità profonda, che l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio? Forse avrete ascoltato qualche volta una famosa canzone, una canzone abbastanza famosa, no? Di, come si chiama quel cantante? Comunque, quando ve la dico ci arrivate subito. Dice: credo negli esseri umani che hanno il coraggio di essere umani. Vabbè, non discuto. Ma cosa significa essere umani e avere il coraggio di essere umani non ce lo dice. Ma cosa significa essere umani? Chi è l'uomo? Per favore, non mi fate essere ridicolo, che ogni volta che dico l'uomo devo dire l'uomo e la donna, perché quando parlo di uomo e di essere umano parlo di maschi e femmine, quindi... Sorelle, non vi offendete, non uso il linguaggio inclusivo perché secondo me è una grande ipocrisia, ma quando parlo di essere umani, a meno che non vi sentiate meno esseri umani dei vostri mariti o delle vostre mogli, viceversa, perché poi qui c'è un capovolgimento di cose. Io parlo, quando parlo di essere umani o di uomo, intendo dire maschio e femmina, senza nessuna discriminazione, lo vedremo, il nostro testo ce lo dice. Quindi cosa significa essere umani? Cioè essere portatori di questa immagine e somiglianza di Dio. Se abbiamo letto e conosciamo questa narrazione della creazione dei cieli e della terra, di tutte le cose, di tutti gli esseri che sono in essi, noi notiamo immediatamente che la creazione dell'uomo è presentata in modo differente a tutti gli atti creativi di Dio. Quando Dio crea il regno minerale, il regno vegetale, il regno animale, il capitolo 1 di Genesi ci dice che lo fa mediante un suo atto deliberato di volontà. Facciamo. O comunque sia fatto, però mediante la sua parola, no? Mediante la sua parola, produca la terra, producano le acque. Dio fece, Dio formò, no? Questo è il linguaggio. Ma questo atto deliberato della sua volontà, se leggiamo con attenzione, si compie mediante una riorganizzazione della materia, addirittura facendo emergere le forme viventi dalla materia stessa. Questa parola, producano le acque, produca la terra, è un verbo ebraico che significa letteralmente far spuntare, spuntino, viene usato proprio per questa germinazione, cioè è come, come se appunto emergessero queste forme viventi dalla terra, dall'acqua. Ma quando viene narrata la creazione dell'uomo, si capisce che è l'uomo, l'essere umano, è una specie davvero unica, del tutto speciale. Il facciamo l'uomo ci introduce a questo atto speciale. Dio esorta se stesso a compiere qualcosa di particolare. È come se dicesse: adesso che tutto è pronto, adesso che ogni cosa è al suo posto,
Adesso che il cielo è formato e c'è la bellezza del sole nel giorno e la bellezza della luna e delle stelle nella notte, adesso che nel mare nuotano una infinità di creature viventi, adesso che il cielo è pieno di uccelli, adesso che la terra è piena di vegetazione e di animali, di ogni specie, di ogni forgia, adesso è arrivato il momento di mettere mano a qualcosa di ancora più grande. Adesso è arrivato il momento, e facciamolo, che deve essere presentato, dopo aver fatto questo meraviglioso scrigno, il gioiello per cui tutto è stato fatto. Facciamo l'uomo e facciamolo a nostra immagine e somiglianza. E facciamo l'uomo maschio e femmina. Ora, comprendiamo perciò che quello che è stata la mia affermazione: l'uomo non è come gli altri animali, l'uomo non è come le piante, l'uomo non è come le altre cose, l'uomo è il frutto di un atto creativo di Dio speciale. Non solo è formato dalla polvere o dall'argilla della terra, poi lo vedremo nel racconto più dettagliato, ma ha qualcosa di assolutamente nuovo, che viene direttamente da Dio, ma soprattutto non solo la questione dello spirito di Dio, ma che lo fa diventare un'anima vivente, ma soprattutto questa immagine e somiglianza a Dio. Infatti l'immagine e la somiglianza distinguono, definiscono e qualificano l'umanità. Solo l'essere umano è creato a immagine e somiglianza di Dio. Tutte le cose procedono da Dio, tutte le cose mostrano la gloria di Dio. Ci sono delle alghe unicellulari che sono presenti nell'oceano, che pochi occhi umani riescono a vedere, che hanno delle capsule così ricamate in un modo così straordinario, no? Le diatomee, che vi fanno meravigliare nel guardarlo, sono così piccole eppure così belle, meravigliose. Tutte le cose portano in sé l'impronta della sapienza, della fantasia, della potenza di Dio, ma solo la creatura umana ha questa peculiarità. Tutte le cose, quando sono state create, sono state definite, qualificate da Dio buone. Ma qui siamo a un altro livello. Quando Dio crea l'essere umano, non dice questo è buono, come quando ha creato il sole, la luna, gli animali, le piante, dice: ah, qui siamo in un altro livello, questo è molto buono. Che cosa è molto buono? Proprio l'immagine, la somiglianza di Dio nell'uomo. E solo le scritture ebraiche dicono una tale cosa dell'uomo, che distinguono, definiscono e qualificano l'umanità. E lasciate che vi parli brevemente di queste due parole: immagine e somiglianza. Non sono sinonimi, hanno un significato leggermente diverso, ma che ci fanno comprendere qualcosa di molto importante intorno alla natura dell'uomo. L'immagine, per qualcuno che potesse essere interessato, in ebraico è tselem, significa letteralmente una replica, una riproduzione. Questa parola la troviamo altrove anche nell'Antico Testamento. Non so se vi ricordate l'episodio in cui l'arca va a finire tra i filistei vengono colpiti da una piaga e devono fare delle repliche della piaga di cui erano stati colpiti e dei topi che li avevano flagellati. Questa parola che fecero, replicarono, riprodussero plasticamente quelle emorroidi di cui erano stati colpiti e quei topi che li avevano flagellati. Stessa parola, Tselem, immagine. Ecco l'idea. Se Dio, che è spirito, è invisibile, dovesse avere una forma visibile e materiale, che forma dovrebbe assumere? La risposta è l'uomo. Avete mai giocato al gioco se fosse un libro che cosa sarebbe? Se fosse un animale che cosa sarebbe? Sapete come funziona? Cioè si aiuta, si danno degli indizi a una persona, a un gruppo di persone affinché si arrivi a immaginare quello che è nella nostra testa. Quindi se fosse un libro che cosa sarebbe? Se fosse un animale che cosa sarebbe? Fosse una cosa che cosa sarebbe? E queste cose che si dicono servono a identificare le caratteristiche di questa persona. Allora, se Dio che è spirito dovesse essere materiale, come apparirebbe? L'uomo è la sua immagine. Immagine, questa parola, veniva usata per descrivere le statue delle divinità pagane che si riteneva fossero abitate dalla divinità che rappresentavano. Capite? Quindi questa parola immagine è qualcosa che ci riporta direttamente a Dio, l'uomo creato per essere una manifestazione di Dio, una copia di Dio su questo mondo, in questo mondo. Allora qualcuno dice, allora l'uomo è divino? No, attenzione, l'uomo è a immagine, ma è anche a somiglianza. E infatti questa seconda parola toglie qualunque dubbio, affinché nessuno possa pensare che l'uomo è Dio, una parte di Dio o divino, perché questa stessa parola, per chi è interessato, il termine ebraico è demut, è inequivocabilmente una parola che denota corrispondenza ma non identità. L'uomo, pur essendo immagine di Dio, figura di Dio nel mondo, non è un semidio, non è divino, è ben distinto e distante dagli animali, ma solo somigliante a Dio. Egli è l'essere umano, maschio e femmina. Vedete la meraviglia della rivelazione di Dio? Ci mette subito in connessione e collegamento col nostro creatore, ci mette a grande distanza dal resto delle creature, ma non ci fa montare la testa, perché essere come Dio è la tentazione diabolica, non è la nostra posizione. Solo l'immagine e solo la somiglianza, immagine ma somiglianza. E l'immagine e somiglianza a Dio pongono l'uomo in una posizione e in relazione speciale rispetto alla creazione. Un essere umano è una creatura fatta proprio per avere una relazione con Dio. Un animale non può avere una relazione con Dio, un cane, una scimmia, una giraffa, un elefante, un rinoceronte, un verme, una formica, non può avere una relazione con Dio, non può ricevere da Dio delle parole di comando, non può ricevere da Dio delle rivelazioni o dei compiti da svolgere. Gli animali sono dotati di istinto, sono bravissimi a fare quello che fanno, ma solo all'uomo Dio parla e dice: ecco, ti ho posto nel giardino, tu questo giardino lo devi coltivare, lo devi custodire, devi fare questo, devi fare quell'altro, qui c'è l'albero che sta in mezzo al giardino, qua devi mangiare, mangia di tutto, quello non lo devi mangiare. Solo all'uomo Dio fa delle domande. Dove sei? Dirà. Che hai fatto? Hai tu mangiato? Solo all'uomo quindi Dio chiede conto delle proprie azioni. Ieri mio figlio si è un po' meravigliato del fatto che stavo guardando dei video piuttosto stupidi su YouTube, che erano gli animali colpevoli, no? Avete mai visto, se scrivete che animali colpevoli, cioè dei cani, dei gatti che fanno un macello in casa, poi arriva il padrone e gli fa: chi l'ha fatto questo? E quel cane si mette così, no? Ma solo Dio chiede conto agli uomini per come si sono comportati rispetto ai suoi comandamenti, a quanto si sono discostati dalla sua volontà. I cani, non c'è un inferno per i cani, ma ce n'è uno per gli uomini. E solo Dio ascolta le parole degli uomini. Cioè, solo Dio, solo dagli uomini Dio può essere pregato e adorato. In questo senso, l'immagine e la somiglianza a Dio ci pongono in una relazione speciale rispetto a tutto il resto della creazione. E l'immagine e somiglianza a Dio riguardano l'intero essere umano e ovviamente entrambi i generi, cioè maschile e femminile. Dio creò l'uomo. L'uomo non è uomo se non c'è il maschio e la femmina. L'umanità Dio creò. Quando volle esprimere un essere a propria immagine e somiglianza, non bastò creare un maschio, dovette creare anche una femmina. Ora, ditemi voi di spiegarvi questa, fatemi una domanda su questo, io non ve lo so dire, com'è che l'uomo, il maschio e la femmina, anche nella loro diversità, quelli che si chiamano i caratteri sessuali primari e secondari, riflettono l'immagine e la somiglianza di Dio? Sappiamo che maschi e femmine sono profondamente diversi nel modo di pensare, nel cervello, nel fisicamente complementari, ma non può esistere un'umanità se non ci sono i due generi. Questo prima di tutto ci fa comprendere che l'uomo è creato non solo come anima, mente, spirito. L'uomo non è soltanto un'anima. L'uomo è uomo nella sua totalità, nella sua pienezza. Non si è esseri umani se noi escludiamo, diamo poca importanza alla materialità, al corpo. a ciò che gli occhi vedono. Esseri umani riguarda anche il nostro corpo, il nostro fisico, i nostri sensi, le nostre abilità artistiche che si esprimono attraverso i nostri sensi, il nostro bisogno d'amore, tanto interiore quanto fisico. Tutto ciò dà giusto valore, importanza alla materialità dell'essere umano. I sensi del gusto, della vista, dell'olfatto, dell'udito, del tatto, ci sono stati dati da Dio. E l'esercizio dei nostri sensi, come l'esercizio di tutte le nostre facoltà, delle nostre abilità artistiche, dell'espressione della nostra vita e della nostra sessualità, tutto questo significa essere umani. Privarci o impedire, perché l'Apostolo Paolo dice che verranno uomini nel futuro che insegneranno dottrine di demoni, i quali insegneranno ad astenersi da alcuni cibi che Dio ha creato, vieteranno il matrimonio. Queste persone, con la pretesa di essere maggiormente spirituali, diminuiscono l'umanità, deprivandola di espressioni dell'umanità. Perché uno dei versetti più amati dalla teologia riformata è: sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, fate tutto alla più forte la gloria di Dio. Siete riformati, lo conoscete bene questo versetto. Perché noi possiamo glorificare Dio mangiando, bevendo, facendo qualunque altra cosa come esseri umani, esprimendo la totalità della nostra umanità, anche nell'integrità della nostra materialità, del nostro fisico. Questo insegnamento che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio da grande, prima di tutto da pari dignità e valore a entrambi i generi. Le questioni del maschilismo, del femminismo, del rispetto della moglie, delle donne, tra i cristiani non dovrebbero essere delle questioni. Perché non si può essere cristiani se non si ha rispetto, amore, affetto, accoglienza, non si attribuisce valore, non si rispettano i ruoli che Dio ha assegnato a maschi e femmine. Ed è una perversione del cristianesimo qualunque attenuazione di ciò che è distintamente maschile e distintamente femminile. Quando Dio creò Adamo, lo creò maschio, e quando Dio creò Eva, la creò femmina. Chiunque avesse visto lì Adamo avrebbe detto: ma questo è un maschio, una femmina, che cos'è? Non si capisce bene da come parla, da come si muove, da come si veste. Non si vestiva all'inizio, erano nudi, lo sappiamo tutti, ma il senso è questo, no? Dio crea l'umanità distintamente maschile e distintamente femminile, ed è proprio questa distinzione che glorifica Dio e che ci rende distintamente umani. Qualunque inversione, cambiamento, attenuazione, confusione è un rifiuto e una perversione di quello che Dio ha fatto nel principio. Dio non creò un essere androgino, li creò maschio e femminile. L'avrebbe potuto fare, avrebbe potuto creare un essere che erano che poteva o autofecondarsi, oppure due esseri esattamente uguali che potevano unirsi sessualmente e portare avanti l'umanità. L'avrebbe potuto fare. Se avesse scelto così sarebbe stato possibile. Non l'ha fatto, ha fatto maschi e femmine. Non voglio essere polemico, voglio semplicemente dire quello che la scrittura dice e che deve orientare il nostro pensiero. La nostra umanità è compiuta e quindi non è mortificata quando noi viviamo una relazione pacificata e sana con Dio. E questo significa che se siamo stati come esseri umani creati a immagine e somiglianza di Dio, l'immagine può essere sfigurata, può essere distorta, può essere rovinata, potrebbe anche essere perfino invisibile in alcuni, ma ogni essere umano ha una enorme dignità. Un essere umano nel grembo di una donna, anche di pochi giorni, di poche settimane, di pochi mesi, ha una enorme dignità. Questa è la nostra posizione contro l'aborto. Un essere umano degradato, un uomo che è un omicida seriale, che si trova nel braccio della morte, anche quell'uomo ha una grande dignità in quanto recante l'immagine, la somiglianza di Dio. Il cristiano non può essere sessista, come si dice oggi, non può essere neanche razzista. Noi deriviamo tutti quanti da Adamo ed Eva. Adamo era rosso come la terra, dall'Adamà, no, significa rosso. Quindi non era né bianco né nero. Mi aspetto che sorga qualche movimento che dice Red Lives Matter, la vita rossa conta. Qua non c'è né supremazia dei bianchi, né supremazia dei neri, né supremazia dei gialli, né supremazia dei rossi. C'è prendere la nostra posizione davanti a Dio come creature fatte a immagine e somiglianza di Dio. Quindi noi dobbiamo comprendere che questa immagine e somiglianza di Dio è la ragione per cui noi non solo non dobbiamo, dobbiamo fare del bene agli uomini, viviamo per fare del bene. Su quale base Dio proibisce l'omicidio e su quale base il Signore proibisce la maldicenza? La stessa. L'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Genesi capitolo 9, i versetti 5 e 6. Il Signore dice: io chiederò conto del vostro sangue, del sangue delle vostre vite, ne chiederò conto a ogni animale, chiederò conto della vita dell'uomo, alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello. Il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo. Perché? Perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine. Immagine. Uccidere un uomo in un certo senso è uccidere l'umanità, uccidere Dio, volere uccidere Dio. Dio non è possibile che sia ucciso, ma per questo l'omicidio è condannato da Dio, su questa base. L'immagine, togliere dalla terra una immagine di Dio. E allo stesso modo Giacomo dice che noi dobbiamo benedire e non maledire. Giacomo 3 al versetto 9 dice così: con la lingua noi benediciamo il Signore Padre e con essa lingua malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. L'immagine e la somiglianza a Dio ci deve rendere timorosi nel parlar male, nello spargere calunnie, nel fare delle accuse, nel pensare male e spargere i nostri sospetti. Perché significa disprezzare l'immagine e la somiglianza di Dio negli uomini. Questa è una cosa su cui dobbiamo riflettere. Siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Essere umani significa portare in noi l'impronta digitale di Dio. Ce l'avete presente, no? L'immagine della creazione dell'uomo di Michelangelo, il dito di Dio steso verso quello di Adamo, l'impronta digitale di Dio. Questo significa avere l'immagine e la somiglianza a Dio, e questa immagine e somiglianza fu giudicata molto buona, e questa è l'immagine e la somiglianza di Dio che ci rende capaci di conoscere Dio e di sostenere una relazione con Lui. E concludo nella mia seconda parte parlando che dello scopo di questa rivelazione. Qual è lo scopo della salvezza? Abbiamo compreso cosa significa essere umani, possiamo comprendere in cosa consiste la salvezza cristiana adesso. Possiamo comprendere che Dio nel salvare non ha come scopo primario quello di portarci fuori dal mondo, quello di darci la vita eterna, quello di perdonarci per portarci in cielo. Non è questo lo scopo della salvezza. Lo scopo della salvezza è la restaurazione dell'immagine divina in noi. Essere salvati significa tornare ad essere in modo sempre più distinto, chiaro, pieno, totale, quello che Adamo ed Eva furono nel principio, immagine e somiglianza di Dio. Significa essere distintamente umani. Essere cristiani significa tornare ad essere umani, perché una persona che è cristiana non è, sebbene non ha perso, come vi dicevo, tutta l'umanità, vive a livelli subumani. Questa è la buona notizia. Il Vangelo, la salvezza, ci riporta ad essere quello che eravamo originariamente, autenticamente umani, prima di tutto portando l'immagine nel nostro intimo, nel nostro cuore. In Colossesi 3, versetti 9 e 10, Paolo dice: non mentite. Ogni volta che voi dite una menzogna, voi non siete umani, voi siete subumani. Perché il diavolo è il padre della menzogna. Dio invece è un Dio di verità e ci chiama a vivere nella verità. Mentire significa non essere umani. Non mentite gli uni gli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che lo ha creato, l'immagine della verità divina. Efesini 4, versetti dal 22 al 24, avete imparato per quanto concerne la vostra condotta di prima a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. vivendo nelle ubriachezze, vivendo nell'immoralità sessuale, vivendo nella avidità, vivendo nei desideri malvagi, vivendo nelle liti, vivendo nelle ripicche, nelle vendette, vivendo nel non curarsi dell'adorazione di Dio, nel non pensare all'adorazione e ai diritti di Dio, nel non pensare al prossimo, nel prevaricare gli altri, nell'esercitare il potere in modo abusivo, nell'umiliare altri esseri umani, nel rispondere male alle proprie mogli, nel rispondere male ai propri genitori, ai propri figli, ai mariti, nel maltrattare la gente dovunque essa sia, siano essi i nostri sottoposti, i nostri superiori, i nostri pari. Passioni ingannatrici, avete imparato a spogliarvi di queste cose e a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Seconda Corinzi 3,18, noi tutti a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Quindi essere umani significa che questa immagine di Dio viene restaurata prima di tutto nel nostro uomo interiore. Ma solo nell'uomo interiore? Eh no! E questa è una cosa importante. La piena redenzione dell'essere umano è essere salvati. Questa trasformazione non si limita all'essere esteriore, riguarda tutta la nostra natura. Pensiamo all'incarnazione di Cristo. Dobbiamo arrivare a Cristo, no? Cristo, nell'incarnarsi, sicuramente umiliò se stesso, sicuramente subì volontariamente una grande umiliazione, ma lo scrittore agli Ebrei applica al Figlio di Dio il linguaggio del Salmo 8. Se leggete Ebrei 2, i versetti dal 6 al 9, tu lo hai fatto di poco minore, inferiore a Dio, poi dice anche agli angeli. E lì è applicato proprio all'incarnazione del Figlio di Dio, alla seconda persona della Deità, al Logos, alla parola che si fa uomo e che nella sua incarnazione è di poco, essendo uomo, o per poco tempo, essendo uomo nella carne e nella umiliazione, prima di essere glorificato e risuscitato, inferiore a Dio. Gesù però è l'uomo perfetto. Gesù è l'umano che è solo di poco inferiore a Dio. In lui troviamo la perfezione della natura umana espressa nella sua pienezza. Il suo carattere è perfetto. L'esercizio delle sue facoltà e le sue possibilità, Cristo fu pienamente uomo e godé perfettamente della pienezza dell'umanità senza peccare. Gesù mangiava, partecipava alle feste di matrimonio, ma non solo. Quando gli organizzavano una festa, mangiava e non era lì che alla festa, immaginatevi a Gesù, no? No, io sono santo, io non mi contamino, io cosa hai fatto qui? Questo non lo posso mangiare, devo mangiare pochissimo. Gesù non si faceva sti problemi, tant'è vero che non se li faceva, che qualcuno disse, questo qui è un mangiatore e un ubriacone, perché mangiava e beveva insieme agli altri. No? Ci avete mai pensato? Perché Gesù godeva anche nel mangiare e nel bere, perché è esattamente un uomo come me e come voi. Quando si mangiava qualcosa di buono, certamente apprezzava e mostrava. Non solo nel mangiare, nel bere, nel lavorare, nell'essere figlio, fratello, amico, nell'esprimere tutti i sentimenti. Guardate la storia, i Vangeli, e osservate Gesù. E immaginate, e guardate Gesù. Gesù non è quella figura che una certa iconografia ci mostra, debole, macilenta, no? Gesù è l'essere umano pieno che all'inizio del suo ministero mette sotto sopra il tempio, rovescia le tavole, si fa una sferza di cordicelle, alza la voce, si adira, li guarda con indignazione coloro che mostrano l'ipocrisia, grida, razza di vipere, anche lui grida, guai a voi scribi e farisei. Eppure anche colui che teneramente solleva i miseri, tocca i lebbrosi, guarisce, dona speranza, piange davanti alla tomba di Lazzaro, conforta una madre che ha perso l'unico figlio, una donna vedova, guarisce la figlia di una donna cananea, conforta gli avviliti, corregge gli sviati, è umile, mansueto di cuore, ma non è una medusa o un mollusco, egli è il leone della tribù di Davide ed egli è l'agnello. Come una pecora muta davanti a chi la tosa, si lascia guidare. Gesù non morì per mancanza di potenza, ma per la sua volontà. Pietro, rimetti la spada nel fodero. Ma se io volessi, pregherei il Padre. E mi manderebbe non la tua spada, ma 12 legioni d'angeli che mi libererebbero. Ma così è, sia fatta la volontà di Dio, sia fatta la volontà del Padre. Gesù mostra tutti i sentimenti dell'uomo, perché sono tutti i sentimenti, tra virgolette, di Dio. Gesù non è solo l'amore, Gesù è tutto, è la giustizia, è la santità, è la verità, è l'ira, è la speranza, è tutto. Quindi, che cosa significa essere cristiani? Meravigliatevi di quello che dice John Owen. John Owen dice: diventare dei cristiani santi significa diventare maggiormente più naturali, che più naturali non significa essere innaturali, ma naturali. Dio, nel ridarci la sua immagine e somiglianza, non ci rende quello che noi non vorremmo essere. Alcuni giovani cristiani possono pensare: ah, ma se io se voglio procedere nella vita cristiana, questo non lo posso fare, questo non lo voglio, io voglio fare questo, ma non devo fare questo. No, se la vita di Dio è autenticamente in te, sarai felice di fare la volontà di Dio, e le cose che sono contrarie alla sua volontà non avranno alcun valore né presa su di te. Essere soddisfatti della nostra piena umanità redenta, non meno umani, non meno liberi, ma veramente umani, veramente liberi, veramente integrati nel mondo creato, veramente riconciliati con il resto dell'umanità redenta. Ho due parole davvero e ho concluso. Prima, una parola a chi non è un credente questa mattina. Chi non è un credente, chi ancora non ha dato il proprio cuore a Cristo, chi ancora non ha aperto il proprio cuore a Cristo, chi non ha detto: Signore, vieni nell'anima mia, nel mio cuore, fammi veramente umano, umana. Chi è ancora prigioniero delle narrazioni fasulle che il mondo sta dando riguardo a chi sei tu e a che cosa dovresti essere e a che cosa significa essere umano. La domanda è: come ti vedi, come ti senti? Pensi di essere un animale? Questo è il punto. Questo è quello che ti dice il mondo. Tu non sei altro che un animale, solo un pochino superiore. Sei stato fatto di poco superiore alle scimmie. Odio di lì. Tu sei stato creato, sei stata creata come un essere meraviglioso, meravigliosa, stupenda, per conoscere Dio e per vivere in comunione con Dio. Per vivere per sempre. C'è tanta gente che si accontenta di vivere come un animale. Lo sapete che noi abbiamo due cani. Sono molto diversi l'uno dall'altro e hanno una sorte molto diversa l'uno dall'altro. Una, anche se un po' più grandicella, salta, la sua gioia andare a inseguire i topi, qualche volta riesce a prenderne perfino qualcuno, o le lucertole, qua salta, è bella, in salute, mio suocero la tiene bene in salute. L'altra è poveretta, è, sebbene più giovane, ha problemi di artrite, è un pochino più quieta, sta là tutto il giorno, seduta. Però non è che si lamentano, non li sento dire: ah, stamattina che dolore, ah, questa vita, non si può, ma che vita da cani, non lo dicono loro, non lo dicono, pur essendo cani. E però c'è tanta gente che vive come degli animali, perché pensano che esistono solo per mangiare, per bere, per riprodursi, per guardare la TV, per fare qualcos'altro così, e poi morire. Questa è la vita. La loro speranza non va molto al di là. Sì, ci sono forme un pochino più elevate di questa vita, di questa filosofia. Io vivo per lasciare il mio segno nella società, per affermare la milza, lasciare un segno della mia esistenza, affermarmi esistenzialmente. Ma siamo là, siamo là. Cristo ha dato se stesso per essere il tuo salvatore, affinché tu possa essere un vero uomo, una vera donna, quell'uomo, quella donna, quell'essere umano che Dio vuole che tu sia. Non ti gettare via, non vi gettate via, non sprecate la vostra vita vivendo a livello animale. Siete molto di più, siete immagine e somiglianza di Dio. E poi a chi è già un credente, questa parola ha anche un'applicazione per voi. Magari vi sentite avvilito per ciò che siete, per i vostri peccati, per le vostre debolezze. Pensate di non avere valore, ci avete provato tante volte, avete combattuto, avete smesso di fare quella cosa, poi siete ricaduti nuovamente e state dicendo a voi stessi: voglio morire, non c'è niente da fare, non cambierò mai, sarò sempre lo stesso, sarò sempre la stessa. Ma il piano originario dell'uomo è che l'uomo dovesse avere la sua immagine e somiglianza. E Dio non ha cambiato idea. Così è e così sarà. Così sarà per te. Uno dei versetti più incoraggianti per quanto mi riguarda lo trovo nella prima lettera di Pietro al capitolo 5, che dice: ora il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per breve tempo, questo Dio vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Colui che ha iniziato in voi un'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. L'opera della rigenerazione è la garanzia dell'opera della santificazione. ogni ostacolo sarà rimosso, ogni peccato sarà perdonato e purificato, e noi ci sarà un giorno in cui lo vedremo come Egli è. E in quel giorno, con un corpo risuscitato, saremo simili a Gesù e torneremo ad essere quello che Dio ha voluto che noi fossimo all'inizio, sua immagine e sua somiglianza. Preghiamo. Signore, Padre nostro, la Tua parola ci riprende, ci corregge, ci esorta, ma anche ci vivifica, ci consola, ci rigenera. Grazie, oh Signore, per averci dato questa parola che ci ricorda chi siamo noi e come possiamo avere una relazione con Te. Signore Dio nostro, ti prego, consola i cristiani scoraggiati in questa mattina e convinci e porta a Te le persone che ancora vivono la loro vita soltanto a un livello poco più che animale. Te lo chiedo nel nome di Cristo. Amen.